Genesi 23. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo». Allora gli ittiti risposero ad Abramo dicendogli: «Ascolta noi piuttosto, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro». Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli ittiti, e parlò a loro: «Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Socar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron l'ittita rispose ad Abramo, mentre lo ascoltavano gli ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua città, e disse: «Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova, in presenza dei figli del mio popolo, te la cedo. Seppellisci il tuo morto». Allora Abramo si prostrò a lui, alla presenza del popolo della regione. Parlò a Efron, mentre lo ascoltava il popolo della regione, e disse: «Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così la seppellirò il mio morto». Efron rispose ad Abramo: «Ascolta me piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento, che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto». Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo pesò a Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento, secondo la misura in corso sul mercato. Così il campo di Efron, che era a Macpela, di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale.
Benissimo. Allora, la volta scorsa con Genesi 22 abbiamo visto il gesto di Abramo, che è disposto a riconsegnare il dono al Signore, in questo modo vivendo nel giusto spirito questo dono del figlio. E in questo brano invece sono passati tanti anni, 127 anni a Sara, che aveva partorito all'età di 90 anni. Vediamo invece il distacco di Abramo dalla moglie, e dietro questo poi la realizzazione dell'altra parte della promessa, che è quella della terra. In Genesi 21 la nascita di Isacco, in Genesi 23 il primo pezzo di terra. Ricordate, terra e discendenza, oltre che essere benedizione, erano state le promesse per Abramo. E se la discendenza numerosa come le stelle del mare, come la spiaggia sul lido del mare, le stelle del cielo, era poi concretizzata in Isacco, adesso la terra è questo pezzo di terra, questo fazzoletto di terra, in cui però Abramo riconosce la realizzazione di questa promessa. Prima di arrivare alla terra, però, c'è questo momento così forte, così intenso della morte di Sara, viene ripetuto quanti sono i suoi anni, viene detto che Sara muore nella terra di Canaan, che Abramo fa il lamento e poi si stacca dalla salma. Allora noi finora abbiamo visto tante tappe, della vita di Abramo e di Sara. Ecco, questo è un momento tutt'altro che semplice, questo lutto che segna Abramo, che segnerà anche Isacco. Sarà alla fine del capitolo seguente, alla fine del capitolo 24, al versetto 67, quando Isacco sposa Rebecca, che il testo dirà: Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Ecco, allora c'è questo momento di lutto, di distacco, che riguarda Abramo, che riguarda anche Isacco. E in un certo senso non si dice esattamente quanto ci si voglia, anche il distacco che Abramo fa da Sara. Non è una questione ovviamente cronologica. Ora, possono essere questi momenti proprio di conclusione di una esistenza, a volte però ci sono altri momenti di distacco che noi possiamo vivere in tanti modi, eh? E non è detto che solamente con la persona che amiamo, eh? Ma anche altri momenti in cui in un certo senso siamo chiamati un po' a riorientarci, a riorientare anche questi nostri legami, a vedere come è possibile vivere. Sant'Ignazio nell'esercizio direbbe come mettere ordine anche in queste cose. E non dobbiamo dare né per scontato che siano cose semplici e neanche pretendere che lo siano, come se su queste cose dovesse bastare una convinzione che abbiamo in testa per sorpassarle. Nella vicenda del profeta Elia, al primo libro dei Re, al capitolo 17, al versetto 19, c'è l'episodio in cui il figlio della vedova da cui Elia è andato muore, è ammalato, si aggrava, muore. E di fronte al dolore della madre, Elia le dice, il versetto 19, Elia le dice: dammi tuo figlio. E poi continua il testo. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Vedete, dice: dammi tuo figlio. Però poi l'autore dice: glielo prese dal seno. Vuol dire che per quella donna non è nella sua possibilità adesso riconsegnare quel figlio lì. Elia deve fare questo gesto, che all'inizio sembra un gesto violento. Solo dopo si percepirà che quel gesto sarà la possibilità perché la vita ritorni in quel fanciullo. Però quella donna non è ancora in grado di riconsegnare il suo figlio. E allora anche questo distacco che Isacco e che Abramo vivono. Noi abbiamo visto in questa storia, stiamo vedendo in questa storia che spesso l'autore non indugia nei sentimenti delle persone. E qui non si tratta solamente, diciamo, di sentimenti. Qua sono i legami più forti che uno crea nella propria vita. E allora la prima parte è esattamente questo. Abramo di fronte alla morte di Sara, di fronte a questo lutto, ognuno di noi sa che esperienze può aver vissuto, sta vivendo. Di piccoli o grandi lutti, di piccoli o grandi distacchi. e sappiamo che cosa significa. E l'autore sottolinea che Sara muore nella terra di Canaan, cioè Sara muore in terra straniera. E Sara avrà questa caratteristica, che muore in terra di Canaan, ma sarà sepolta in terra di Abramo. Una parte di questa terra comincia a essere terra di Abramo. Così comincia a realizzarsi la promessa. Cioè, la promessa del Signore si compie non con dei colpi di bacchetta magica, ma fidandosi, mettendosi in gioco in quello che accade, e a volte senza avere la pretesa di vedere tutto, però di avere la certezza che quello che stiamo compiendo fa parte di un disegno. Stamattina appunto abbiamo celebrato là vicino a quella pianta messa lì 11 anni fa. Noi viviamo, godiamo dei frutti, in un certo senso, di altri che hanno seminato, e quello che possiamo sperare è che altri possano godere dei frutti che noi seminiamo. Allora fidarci di queste cose. Se noi facciamo delle cose che hanno senso, queste cose porteranno frutto per noi, per quelli che verranno dopo. E dopo che si stacca dalla salma, parla agli ittiti. Qui vedremo, anche nel rapporto tra Abramo e Sara, vedete, c'è un legame che non si ferma più. Nel senso che quello che Abramo sta chiedendo, lo sta chiedendo per Sara. Per Sara. Certo, sarà la realizzazione della promessa della terra, ma per fare riposare lì sua moglie, Sara. La prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, prima Giovanni pi greco, dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè, per la scrittura, il contrario di morire non è vivere, è amare. Chi non ama è già morto, dice la prima lettera di Giovanni. Ma chi ama è già oltre, come Abramo in questo momento. E allora parla agli ittiti, mettendo davanti che cosa? I propri meriti, i propri diritti? No. Dice: io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Abbiamo ascoltato questa contrattazione, paziente, meticolosa, dove però Abramo si mostra tenace e determinato. Allora, quando noi riceviamo una promessa, non è che ci mettiamo lì in sala d'attesa e diciamo: Signore, è promesso, bene, che venga, eh? No, ci mettiamo del nostro. Abramo ci mette del suo, si coinvolge pienamente in questa trattativa, sapendo che non può vantare chissà quali cose. Qua ci sarà anche una certa astuzia, come dire, si fa presente. Però si fa presente per quella che è la sua realtà, è forestiero lì, non abita in terra sua. E quello che chiede però è: datemi la proprietà sepolcrale. Cioè, non chiede solamente di un pezzo di terra dove seppellire la moglie, ma vuole una proprietà. Sant'Ignazio, quando ci fa mettere in preghiera, ci dice in uno dei punti: chiedo ciò che voglio. Sapere quello che voglio. E spesso nei Vangeli troviamo Gesù che chiede: che cosa vuoi? O addirittura in Giovanni 5: vuoi guarire ad uno che è malato? A noi sembra quasi banale dire di sì. Non è banale. Che cosa voglio? Ecco, Abramo sa quello che vuole, una proprietà sepolcrale. Allora gli ittiti rispondono, cosa dicono? Ascolta noi piuttosto, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Notate qui come possono risuonare oggi queste parole. Quello che nella bocca di Abramo è il forestiero e di passaggio, per gli ittiti è il principe di Dio. Quello che sembra essere senza diritti ha il più grande diritto agli occhi degli ittiti. Ecco, com'è il nostro sguardo? Chi è che vediamo noi? Dei forestieri o dei principi di Dio? E qui riguarda sia la provenienza sia del territorio, ma sono anche ben altri confini. San Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 2, dal versetto 19 in avanti, dice: così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Nessuno è più straniero né ospite, nessuno. Allora, gli ittiti dicono: guarda, ascolta, sei un principe di Dio in mezzo a noi, seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Cioè, ti diamo la possibilità di seppellire il tuo morto, ma nei nostri sepolcri. Qui Abramo sta vedendo negli altri quello che era stato un po' anche il suo modo di operare. Se ricordate quando in Genesi 17 dice al Signore: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. Come dire, quella sorta di compromesso. Non c'è bisogno di arrivare fino in fondo, accontentati. Un po' come l'immagine del video che vedevamo stamattina, no? Quando il desiderio prendeva il volo e l'altro lo tirava giù. Perché devi andare così lontano? Stai qui vicino. Accontentiamoci. Cioè, ti diamo questa possibilità, ma non chiederci oltre. Ti diamo la possibilità di seppellire Sara, ma qui, nei nostri sepolcri. Non c'è bisogno che diventi tua terra, questa qui. E ripetono ancora: nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro. Guardate, dietro queste ci sono tutte le nostre difficoltà di fare delle scelte importanti per paura del cosiddetto rispetto umano. Per il buon vivere abbasso il mio desiderio in modo che gli altri mi possano accogliere, che non divento motivo di irritazione negli altri, che mi possano capire, mi adeguo a quello che gli altri vogliono. Giocare un po' al ribasso con noi stessi. E allora ecco che Abramo si alza e si prostra e parla. Un po' come la seconda parte del capitolo 18, quando era Abramo che dialogava con Dio, no? Per salvare Lot e quelli che erano a Sodoma. E anche qui. Adesso ci sono questi ittiti di fronte ai quali Abramo dice la sua. Vedete cosa fa? Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca. Cioè, Abramo riesce a prendere quello spiraglio che si è aperto. Cioè, questi qui hanno detto di sì a una cosa. Non gli hanno ancora detto di sì a tutto, ma a qualcosa gli hanno detto di sì. Ricordavo prima la vedova ed Elia. Gli dice: prendimi un po' d'acqua. Quella va e dice: dammi anche della focaccia. Cioè, dopo che si è aperta una possibilità, ecco che allora si può dire qualcosa in più. Questa gradualità, questa pazienza, questa crescita anche nel chiedere. Allora, se è secondo il vostro desiderio, cosa dice? Insistete per me presso Efron, Vedete qui, Abramo aveva già visto tutto quello che gli interessava. Aveva già visto il pezzo di terra che gli interessava, ma non ha cominciato col dire datemi quel pezzo di terra di Efron, per favore. No, datemi un luogo dove seppellire mia moglie, che l'abbia in proprietà sepolcrale. Proprietà no, seppellire sì. Allora Abramo, datemi quel pezzo di terra di Efron, presso Efron figlio di Socar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Vedete, non solo chiede ciò che vuole in maniera generica, Abramo sa bene quello che vuole, sa che cosa chiedere, ha fatto ordine nei suoi desideri. Signore, ti chiedo la grazia di... No, quello voglio, quello. E allora Efron si sente chiamato direttamente in causa, allora si fa vivo lui e dice appunto, ma sì, seppellisci con la caverna lì nel mio terreno, con la caverna che si trova, seppellisci il tuo morto. Ma vedete, Efron lascia ancora lì la questione della proprietà, la lascia lì, e Abramo affonda. Prima si prostra davanti al popolo, adesso si prostra a lui, alla presenza del popolo. Vedete, c'è questa precisione che si delinea. E parla ad Efron, ti do il prezzo, e poi l'altro gli dirà sì, che cosa vuoi che sia per questa cosa, che è un prezzo incredibile, altissimo, quindi ti faccio un favore, come il libro di stamattina, se costa 12 euro voi che siete il veliero ve la faccio fare 24, cosa volete che sia, così fa, cosa vuoi che sia, 400 sicli, mazza. Però cos'è successo qui? Che di fatto Efron accetta di lasciare la proprietà ad Abramo. Vedete, Abramo con le parole e coi gesti è andato lì, dove voleva arrivare. Notate, in questo brano non compare Dio. Però Abramo si mette nella prospettiva della promessa. Non aspetta degli angeli che arrivino con un pezzo di terra dal cielo, ma tira fuori tutte le sue capacità, tutti i doni che ha ricevuto anche in questo caso, perché? Perché consegua questo terreno. Abramo accettò le richieste di Efron, di fatto è Efron che ha accettato la proposta di Abramo, in proprietà. Se noi ricordiamo Genesi 17 al versetto 8, io ho detto non compare il Signore in questo brano, però in Genesi 17,8 sì, è il Signore che parla ad Abramo, dice la terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te, in proprietà. È lo stesso termine di qua, come dire, in questo modo Abramo realizza quella che era la promessa. Qui Abramo sta ricordando con questo termine la parola di Dio che si compie. Se dai spazio a questa parola si compie. Tutta la terra, questo pezzo. Ma vedete, per chi ha fede, anche quel pezzo di terra riesce a rappresentare il tutto, come Isacco rappresenta tutta la discendenza. E proviamo a chiederci nella preghiera, ma io quale anticipo di promessa ho già visto realizzato? Di che cosa posso ringraziare il Signore per dire sì, è vero? Questo quadratino di terra, e noi possiamo dare il nostro nome a questo quadratino di terra, però ciascuno rappresenterà qualcosa. Dov'è che lo riconosco? Quando l'ho riconosciuto? Quando ho visto che la mia vita si è arricchita? Questa piccola caparra che diventa già segno della realizzazione della promessa. sono tante magari cose, in apparenza piccole. Un po' come la stessa dinamica di questa contrattazione. Perché vedete, poi Abramo parte con la richiesta: datemi la proprietà di un sepolcro. E poi vediamo che alla fine si dice, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Ebro, il campo e la caverna, e tutti gli alberi intorno al suo limite, non è solamente quel sepolcro, c'è già di più, c'è già di più. Già dall'inizio della contrattazione, alla fine, si è già arricchito il panorama. E allora fare tesoro di questo, fare memoria di questo, di un Abramo che in questa maniera, che è molto gentile da un lato, ma anche molto concreta dall'altro. Ascoltate me piuttosto, si prostra, eccetera, però va esattamente sul concreto e realizza in un luogo caro ad Abramo e Sara, di fronte a Ebron, un luogo vicino a Mamre. E Genesi 13, versetto 18, poi Abramo si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querci di Mamre, che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore. Genesi 18, il Signore apparve a lui alle querci di Mamre, mentre gli sedeva all'ingresso della tenda, ed è lì che verrà fatta la promessa ancora una volta a Sara. In questo luogo che ricorda la storia dei due e la loro storia con il Signore. Questi luoghi così significativi, luoghi che parlano. Ecco, Abramo allora diventa proprietario di questa terra, paga di questa terra, e diventa questo un segno. Non è tutto, ma è già un segno. Sapete, c'è un capitolo del profeta Geremia, nel libro di Geremia, al capitolo 32, dove Geremia appunto è recluso, eccetera, c'è la sedia di Babilonia, il popolo sarà portato in esilio, però in quel momento lì, dove tutto sembra dire no ad ogni speranza, Geremia acquista un terreno e termina dicendo: poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Cioè, mentre lui è prigioniero, mentre il popolo sta per essere deportato, cosa fa il profeta? Compra un campo lì, come dire, qui si abiterà ancora, qui si compreranno vigne, anche se la situazione sembra dire di no. Io compio un gesto che si oppone. Guardate, nel nostro piccolo, l'abbiamo visto anche nelle regole del discernimento, quando si parla dell'agire contro, sembra che non abbia voglia, non abbia... Compi un gesto che vada contro questo tuo sentire, perché quel gesto che tu compi ti parla già di quello che sarà il futuro. Sapere andare oltre la situazione che uno vive, dalle piccole cose alle grandi. Ma sapete, noi possiamo arrivare alle grandi cose attraverso le piccole. Possiamo arrivare ai grandi gesti se riusciamo a percepire la grandezza anche delle piccole cose, anche quelle quotidiane. Anche quando magari ci verrebbe la voglia di dire no, basta, e riusciamo timidamente magari a dire sì, mi fido. Dalle piccole cose. Allora ci si può investire in qualcosa, in una promessa che sembra essere l'opposto di ciò che noi vediamo, delle circostanze attuali. Ecco, leggo due righe del Cardinal Martini, a commento un po' anche di questo brano. Scriveva: Abramo già possiede qualcosa. E questo qualcosa è motivo per lui di immensa consolazione. Cioè, per chi crede, per chi ha giocato la sua vita sulla parola di Dio, anche un piccolo segno, anche un'anticipazione che agli occhi degli altri appare poco, è una gioia immensa, perché questo poco è la caparra dell'amore di Dio che promette tutto. Allora vedete, un brano che comincia con la notizia della morte della moglie di Abramo, si conclude con un motivo di speranza. Cioè che quasi, proprio andando a fondo anche di queste cose, si vede dov'è la speranza, quale può essere la speranza. E Abramo e Sara si scoprono ancora gente in cammino, fino alla fine. E Abramo riconosce anche in questa piccola cosa, che però gli è costata anche l'abilità, la fatica, il saper chiedere bene, esattamente, una realizzazione della promessa. Allora l'invito che vi facciamo per questo tempo è di mettervi lì e contemplare questa scena, Abramo, gli Ittiti, anzi Abramo e Sara, prima ancora, Isacco e Sara, e poi Abramo e questi Ittiti, e poi Abramo ed Efron. E provate magari a contemplare, anche con la vostra immaginazione, questa terra di cui Abramo diventa proprietario. E provate a chiedervi nella preghiera, ma per me quel pezzo di terra che nome ha? Questa Macpela di Abramo, per me che nome ha? O che nomi ha? Perché magari abbiamo già ricevuto delle anticipazioni di una promessa, che non sono il tutto. Lo abbiamo visto anche con Genesi 22. Questo ci aiuta a non fare di queste realizzazioni degli idoli, ma di mantenerci persone che camminano verso qualcosa di sempre più grande, e di questo ringraziare il Signore ed eventualmente chiedere qualcosa in più, qualcosa che per me adesso è la richiesta precisa che posso fare al Signore. Allora ci diamo fino alle 4:15 per il tempo della preghiera personale.